Quello che abbiamo cantato questa mattina, l'introduzione e i testi che ha fatto leggere Lidia, che ha letto Stefano, e le considerazioni che ha fatto Stefano prima dell'azione del Signore, ci introducono o hanno introdotto l'argomento che affronteremo questa mattina, che se la regia fa partire il... Vediamo se la regia fa partire. Ok. Affrontare la paura. Abbiamo cantato che Gesù ci ha liberato da tutti i miei timori. Liberandomi da tutti i miei timori, l'abbiamo cantato. Poi abbiamo cantato la morte più non temerò. E come ho detto altre volte, non so quanto queste affermazioni giuste in se stesse poi riguardino, abbiano una ricaduta molto pratica nella nostra vita. Quindi stamattina cercheremo di vedere alcuni aspetti della paura e definiamo innanzitutto cos'è la paura. Quando diciamo la paura cos'è? Questa è una definizione che troviamo sui dizionari. È uno stato emotivo consistente in un senso di insicurezza, di smarrimento e di ansia di fronte a un pericolo reale o immaginario, o dinanzi a una cosa o a un fatto che sia o si creda dannoso. Quindi è uno stato di agitazione e tutto il resto per qualcosa che noi percepiamo come pericoloso o dannoso. A volte lo è, a volte è soltanto nella nostra percezione. E c'è una paura appropriata e ovviamente una paura inappropriata. Paura appropriata è quello che... La paura non è sbagliata. Dio ci ha fornito questo meccanismo di difesa. Perché quando c'è una situazione di pericolo, noi proviamo questa sensazione e ci proteggiamo. Quando siamo in alta montagna, sul ciglio di un burrone, siamo in cima a un tetto senza protezione, la paura di cadere ci permette di proteggerci, ci permette di non fare cose che possono essere un danno per noi. Quindi la paura non è sbagliata in se stessa. La paura è un meccanismo di difesa che Dio ci ha fornito. La paura di avere un incidente ci porta ad andare un po' più piano, a guidare in maniera meno sconsiderata o via dicendo. Quindi non è sbagliata in se stessa. Ma è un meccanismo, Dio ce l'ha fornita, quindi se Dio ci ha creato in modo perfetto, la paura non è sbagliata. Poi dipende di che cosa abbiamo paura. E di fronte alla paura noi possiamo reagire in vari modi. Uno è quello della fuga, cioè scappiamo, abbiamo paura, scappiamo, ce ne andiamo dalla situazione, non vogliamo affrontarla. Un altro modo è quello di affrontare, cioè lottare, quindi la fuga, la lotta, noi c'è una situazione di pericolo, come affrontiamo questo pericolo? Ci diamo da fare per eliminare, togliere questa situazione di pericolo, oppure c'è la reazione del blocco, rimaniamo bloccati. Non facciamo niente, rimaniamo in balia delle situazioni, rimaniamo fermi senza muoverci più, senza fare niente. Noi solitamente reagiamo in uno di questi tre modi, a seconda di tante cose, dell'origine alla paura, del nostro carattere, delle nostre esperienze passate e di tante altre cose nella nostra vita. Ma dobbiamo ricordarci che è uno strumento che il nemico usa per tenerci in una forma di schiavitù. Quante volte la paura diventa uno strumento del nemico, di Satana, per bloccarci, per evitare che noi cambiamo, per evitare che noi affrontiamo le situazioni. Ci tiene in uno stato di sudditanza, di schiavitù. Ma di che cosa abbiamo paura? La paura è sempre paura della morte, in un modo o in un altro. che può essere morte fisica, può essere perdita del proprio valore, della propria personalità, una morte relazionale, una morte affettiva, l'abbandono, tante cose. Ma è sempre, tutto sommato, la paura di una perdita che noi riteniamo importante. E questo ci mette paura, perché la perdita di quella cosa diventa molto importante per noi. Lo vediamo come un pericolo per la nostra vita. La perdita di una relazione, la perdita di un sostegno, la perdita della reputazione, di quello che pensano gli altri. È una morte relazionale. Una volta la peggiore cosa che poteva succedere, quando il cristianesimo, la Chiesa, allora la Chiesa cattolica, permeava tutta la società, qual era la cosa peggiore che poteva succedere? La scomunica, cioè l'esclusione dalla comunità, l'esclusione dalle relazioni, l'esclusione dai rapporti, l'esclusione, si era fuori, si era abbandonati. Quello metteva paura, perché non era morte fisica, ma era la morte di tutte le relazioni. Quindi noi abbiamo di fatto paura di cose o di persone che in qualche modo possono farci morire, possono farci morire dentro. Persone alle quali abbiamo attribuito tante volte, o situazioni alle quali abbiamo attribuito il potere di metterci a morte. Se noi abbiamo attribuito a una cosa o a una persona un'importanza estrema, l'ultima cosa che vorremmo è perdere qualcosa da questa persona, la reputazione, l'amore, la relazione, o tutto quello che noi possiamo metterci in mezzo. Quindi tutte le paure hanno a che fare con la paura della perdita di qualcosa, della morte di qualcosa nella nostra vita. Non solamente la morte fisica, ma tutte le forme di perdite sono una forma di morte di qualcosa nella nostra vita. E nella Bibbia ci sono tanti esempi. Ci sono oltre 300 testi che hanno a che fare col termine paura, timore, temere e così via. E possiamo ricordare varie persone. Adamo, cominciamo proprio dall'inizio. Adamo, no? Perché ti sei nascosto, Adamo? Perché? Avevo paura. Avevo paura di che cosa? Avevo paura di te, perché? Ho fatto qualcosa che non dovevo fare, quindi avevo paura. Ma pensiamo ad Abramo. Abramo che per paura di quello che gli poteva succedere, praticamente vende la moglie. Dice, no, non è mia moglie, mia sorella, fai quello che vuoi, non c'entro niente. Perché? Ho paura, perché se che è mia moglie, magari mi ammazzi per prendertela. Io ho paura, quindi paura di Dio, paura degli uomini. Giacobbe che aveva paura di suo fratello, o aveva paura che il suocero non gli avrebbe, o il suocero che aveva paura che non avrebbe più i suoi figli. Quante forme di paura troviamo nella Bibbia, se noi guardiamo i vari episodi. Quindi erano paure che avevano a che fare con la perdita di qualcosa, ma noi troviamo nella Bibbia due termini, appunto, timore, che vuol dire riverenza, in certi aspetti vuol dire timore con senso di riverenza, o timore con senso di paura. E nel Nuovo Testamento, la stessa cosa, troviamo il termine paura associato al termine di ammirazione, temere nel senso di avere timore, nel senso di ammirazione di quella persona. Quindi possiamo prendere questi significati della parola paura, nel timore, nella Bibbia, ampliandolo anche col significato di rispetto, di sottomissione. Il fatto che noi temiamo qualcuno perché lo rispettiamo, abbiamo timore. È chiaro che quando noi parliamo di temere, l'associamo alla parola di paura, da rintanarci, quando l'associamo al concetto di ammirazione, di riverenza, di rispetto, allora questo significato è un pochettino smussato per come lo percepiamo. Ma la paura è una cosa molto importante nella nostra vita, perché la paura indirizza le scelte, le priorità, e le relazioni, eccetera. Perché? Perché è sempre la persona a cui dovremmo rinunciare, la cosa a cui dovremmo rinunciare, che determina se farlo o non farlo. Sappiamo a volte che dobbiamo fare delle cose, però per paura di, magari non ne facciamo, anche a costo di disubbidire a Dio. Sappiamo, sì, lo so che Dio vorrebbe, lo so che Dio piacerebbe, però chissà cosa penseranno gli altri. Il cosa penseranno gli altri diventa più importante dell'obbedienza a Dio. Il non me la sento diventa più importante, perché ho più paura di sentirmi a disagio con me stesso che con Dio. Ho più paura di far brutta figura, ho più paura di... Senz'altro la morte fisica fa molto paura, ma quanti altri tipi di morte fanno paura? La morte relazionale, l'isolamento, lo ricorderemo più avanti anche. Quindi è sempre a ciò a cui vorremmo o meno rinunciare, la perdita che ci fa più paura, che determina le nostre scelte. Se devo rinunciare una cosa all'altra, se devo dispiacere all'uno all'altro, da che parte vado? Se devo dispiacere a mia moglie o ai miei figli, che cosa scelgo? So che non posso averli tutti e due. Qual è la relazione più importante? Quale sarebbe la perdita più importante? E la perdita più importante determina quello che io scelgo. Preferisco rinunciare a questo piuttosto che a quest'altro. Ma questo lo facciamo anche banalmente nelle cose semplici, Se ci invitano a pranzo, siamo a un pranzo, a un ricevimento, eccetera, la paura di ingrassare ci porta a rinunciare a qualcosa che ci farebbe piacere. Oppure il non voler rinunciare a qualcosa che ci farebbe piacere diventa più importante della paura di ingrassare. È sempre un meccanismo di questo genere che determina molte delle nostre scelte. Ma c'è una bella notizia. Qual è la bella notizia? Il Vangelo. La bella notizia è che nella lettera agli Ebrei viene detto di Gesù che egli ha similmente partecipato alla natura umana per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Questa è una bella notizia. Gesù ci ha liberati dalla paura, dalla paura della morte che ci teneva schiavi. La paura è sempre della morte e Dio ci ha liberati dalla paura della morte. Cioè dalle nostre paure, come abbiamo cantato. Questa è una bella notizia. Quindi la fiducia in Cristo dovrebbe cambiare un po' di cose. Vangelo di Luca. Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente Salvatore che ci salverà dai nostri nemici e si ricorda del suo santo patto di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, lo serviamo senza paura. Lo serviamo senza paura. Ha visitato il suo popolo, Gesù è venuto perché noi lo serviamo senza paura, in santità e in giustizia, alla sua presenza tutti i giorni della nostra vita. Lo serviamo senza paura. E ritorno, quali sono le nostre paure? Pensiamoci. Romani 8, capitolo, versetto 15, Paolo dice: voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura. Non avete ricevuto lo Spirito Santo per ricadere nella paura. Siete stati liberati dalla paura, è venuto Gesù per questo. E lo Spirito Santo non avete ricevuto per continuare ad aver paura. Paura? Noi tante volte li abbiamo molto spiritualizzati questi testi. Le grandi cose. Scendiamo sul pratico. Le nostre vergogne. Sono paure. Mettiamole come vogliamo. Sono tutte forme di paura. Purtroppo, spesso questo non è vero. Continuiamo ad avere paura. Continuiamo a temere altro al di fuori di Dio. Purtroppo questa è la nostra realtà. E quindi chiediamoci, chi è che ha il potere di metterci a morte? Libro dei Proverbi, capitolo 29. La paura degli uomini è una trappola. E nelle trappole ci cadiamo, a volte perché non stiamo attenti, ma è una trappola, ci blocca, ci intrappola. E facciamo fatica a uscirne. Matteo 10:28, non temete coloro che uccidono il corpo. Quante volte l'abbiamo letto? Gesù. Ma non l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Cioè, comincia a dire, ci sono delle persone, delle situazioni, di cui non dovete aver paura, perché toccano soltanto una parte della nostra vita, e non la parte più importante. Ci sono altre persone di cui dovete aver paura, che dovete temere. E qui ovviamente si riferisce anche a Dio. Isaia che dice: santificate il Signore degli eserciti, sia Lui quello di cui provate timore e paura. È di Lui che dobbiamo aver paura, non delle altre cose. È di Lui che dobbiamo aver timore, non di tutte le altre cose che ci girano intorno. Lui deve essere il nostro punto di riferimento, la persona, la relazione più importante della nostra vita. Ancora Isaia. Di chi hai timore? Di chi hai paura da rinnegarmi così per non più ricordarti di me, per non dartene più pensiero? Non me ne sono rimasto in silenzio da molto tempo? Per questo tu non mi temi più. Sta rimproverando il popolo. Dice, stai avendo paura di un sacco di cose. Io sono stato in silenzio ed è per quello che tu non hai più timore di me. E fai tutto quello che vuoi tu. E questa tante volte è la nostra esperienza. Il Salmo 90 che fa riflettere. Chi è che conosce l'ira e lo sdegno di Dio con il timore che ci è dovuto? Noi a volte prendiamo la nostra relazione con Dio molto alla leggera, in maniera molto superficiale. Dio in Gesù è diventato un nostro amico, ma noi lo stiamo considerando un amicone, di quale andare solo a festeggiare senza avere il rispetto, il timore, la riverenza, che sì è il nostro amico, ma siamo su un piano leggermente diverso noi da Lui. E quindi il nostro rapporto con Lui può essere amichevole, ma ricordando che c'è anche un timore reverenziale che dobbiamo avere per Lui. Perché il timore di Dio ci libera dal timore degli uomini. Se la relazione più importante per noi è la relazione con Dio. La nostra paura di dispiacere a Dio diventa più importante di quello la paura di dispiacere agli altri. E allora non ci interessa più cosa dicono gli altri. Gli altri dicono quello che vogliono. Osea, a un certo punto lo dice. Dice gli altri, ma gli altri servono pure il loro Dio. Noi serviremo Yahweh, l'Eterno. Gli altri facciano quello che vogliono. Per noi la relazione importante deve essere quella col nostro Dio. Il timore di Dio ci libera dal timore degli uomini. Ma che ricaduta ha questo nel nostro rapporto con Dio? Di chi abbiamo paura? Di chi temiamo il giudizio, la perdita della relazione? Di quali persone o circostanze temiamo? Quali sono le cose che in qualche modo controllano questo aspetto delle nostre scelte? Abbiamo più paura di quello che penserà oppure di quello che penserà Dio, di quello che facciamo? So che è giusto, però chissà cosa penserà quella persona. So che è giusto, ma non posso sopportare di vivere in questa situazione. Perché ho più paura della sofferenza, della morte, della solitudine, che non di quello che Dio penserà di questa situazione. Pietro si trova sotto giudizio. E cosa dice? Dice, secondo voi è meglio obbedire a Dio o agli uomini? È meglio avere più paura delle conseguenze da parte degli uomini o più paura delle conseguenze da parte di Dio? Sì, ma Dio ci ha già perdonato, sì, ma perdiamo la relazione, perdiamo la percezione della sua presenza in noi, perdiamo un rapporto, si rompe la relazione. Perché? Perché facciamo qualcosa che a lui non piace. E se noi lo vogliamo bene, vogliamo fare qualcosa che non gli piace? Rapporti matrimoniali. Abbiamo più paura che nostra moglie, nostro marito ci metta al broncio, si arrabbi con noi, o abbiamo più paura di quello che penseranno magari i nostri colleghi se non andiamo a bere un aperitivo con loro? Sto ovviamente banalizzando. Se so che andare a bere un aperitivo con un amico, se non ci vado ci rimane male, ma se ci vado ci rimane male a mia moglie, chi preferisco che ci rimanga male? Il mio collega di lavoro o mia moglie, mio marito, così via? Se nostra moglie è più importante, diremo al nostro collega, senti, se ci rimane male, pazienza, ti passerà, non mi interessa. L'importante è non dispiacere a mia moglie, perché ho più paura di perdere la relazione con mia moglie che non con te. Ma se facciamo il contrario, vuol dire che tutto sommato ci interessa più la relazione con il nostro collega che non con la moglie o col marito. Ci siete? Hanno cambiato la verità in una menzogna e hanno cominciato a adorare e servire la creatura invece del creatore. La creatura, le persone, le relazioni sono diventate più importanti di Dio. Paolo quando scrive ai Romani. Ma ci sono tanti altri testi ovviamente. Efesini 4:30. Non rattristate lo Spirito Santo che è in voi. Le nostre scelte preferiamo rattristare lo Spirito Santo che è in noi oppure preferiamo rattristare qualcun altro? È vero che lo Spirito Santo non lo vediamo e quindi non vediamo che ci mette il muso, mentre le persone lo vediamo. Ma chi preferiamo rattristare? Lo Spirito Santo che è in noi, che ci è stato dato, o le persone intorno a noi? La paura. Quindi dobbiamo avere timore di Dio, cioè dobbiamo temere Dio, pensare a Lui. E temere vuol dire odiare, aborrire il male, vuol dire lascia perdere la superbia, l'arroganza, la via che porta al male, la bocca perversa, tutte immagini che troviamo nel libro dei Proverbi, al capitolo 8. Vuol dire non volere assolutamente dispiacere a Dio, temere Dio, avere il timore di Dio, vuol dire non volere dispiacere a Dio, vuol dire onorarlo, fargli fare bella figura. Lo ricorda Malachia. Dice, se io sono il padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Dov'è l'onore che mi è dovuto? Se mi chiamate Signore, cioè io sono il Signore, sono il vostro padrone, sono l'autorità suprema, dov'è il timore, la riverenza che mi è dovuta, che fate le cose in testa vostra? Dovrebbe essere parte integrante della nostra vita. Bello quel testo riferito a Gesù, profetico, che dice lui respirerà come profumo il timore del Signore. Il timore del Signore non come paura, no, ma come volergli piacere e viverlo, respirarlo, che fa parte della nostra vita come se fosse un profumo, una cosa bella che noi vogliamo fare. Perché? Perché non vogliamo fargli spiacere. Perché? Perché ci ama. Perché? Non lo so perché ci ama, ma l'ha fatto. E non soltanto l'ha detto, ma ha fatto qualcosa di molto pratico. Quindi il timore di Dio lo troviamo in vari testi. La Chiesa, Atti capitolo 9, versetto 31, la Chiesa aveva pace ed era edificata e camminando nel timore del Signore, nella consolazione dello Spirito Santo, cresceva costantemente. La Chiesa cresceva vivendo nel timore, nel rispetto, nella riverenza, nel non voler dispiacere al Signore. Nel timore del Signore. Paolo, quando scrive ai Corinzi, la seconda lettera, capitolo 5, versetto 11, dice: consapevoli dunque del timore del Signore che si deve avere, noi dobbiamo, consapevoli che dobbiamo avere il timore del Signore, allora cerchiamo di convincere anche gli altri. Ma consapevoli che dobbiamo avere un timore del Signore. Ancora più avanti, al capitolo 7. Siccome abbiamo queste promesse, purifichiamoci di ogni contaminazione, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Ritorna costantemente, ci sono molti testi, molte decine di testi che richiamano l'importanza di avere un timore di Dio nella nostra vita. In Geremia, dire, farò loro un patto eterno che non mi allontanerò più da loro e metterò il mio timore nel loro cuore perché non si allontanino da me. È il timore di perdere la relazione con il Signore che dovrebbe aiutarci, dovrebbe portarci a non allontanarci da Lui. Metterò il mio timore perché loro non si allontanino da me. Quindi ritorniamo. Di chi o di che cosa abbiamo paura? Dobbiamo porci varie domande. Una di queste potrebbe essere se la nostra paura è razionale, corretta, giustificata. Essere sul cornicione di una casa e aver paura di cadere è una paura senz'altro giustificata, è corretta, è razionale. Magari avere la stessa paura stando in piedi qui su questa pedana lo è un po' meno. Per cui dobbiamo porci: perché ho paura? Di che cosa ho paura? Di perdere la reputazione? Di quello che penseranno gli altri? Delle perdite che potrei avere? Senz'altro avremo delle perdite. Senz'altro avremo delle perdite di persone care che moriranno. Avremo delle perdite. L'unico modo per non avere perdite è morire prima degli altri. Ma anche questo non ci torneremo. Sembra una battuta, ma non è così, così sciocca come sembra. Delle malattie. La morte più non temerò. Dura da dire. La vergogna. L'isolamento, la solitudine. Quante scelte sbagliate vengono fatte perché si ha paura, perché sennò avrei sempre vissuto da solo. Mi ricordo persone che si sono sposate perché non sopportavano di vivere da sole. Avevano paura della solitudine. Hanno continuato a vivere da sole. Però dopo un periodo ancora di maggiore sofferenza, perché il matrimonio non ha funzionato. Perché la motivazione era sbagliata. Era paura della solitudine. Non che la solitudine sia una cosa bellissima. Ma Dio ci ha liberato dalle paure. Quante volte diciamo, Dio per noi è tutto. Vuol dire che nella solitudine Lui c'è. Quindi per quale motivo abbiamo paura? È razionale? Quali sono quelle persone, relazioni, noi stessi, che sono così importanti e delle quali non vogliamo perdere il rapporto? Queste paure ci legano? Ci impediscono di vivere? Quante nostre paure si scontrano con le affermazioni bibliche? Coi canti, con i proclami che facciamo. Quante sono? E quante delle nostre paure sono un ostacolo per la nostra fede, per la nostra crescita spirituale? Lo so che dovrei pregare quando siamo insieme, ma cos'è che ci frena? La paura di? Pensiamoci. Perché tutti noi diciamo sì. È importante magari pregare durante gli incontri, no? Di cellula piuttosto che gli incontri qui in chiesa. E perché non lo facciamo? No, sì, lo so che è giusto, so che è buono, so che dovrei, virgola. Ma? Beh, se non c'è tempo perché tutti gli altri pregano, vabbè, ok. Questo è un impedimento oggettivo che devo fare la corsa perché tutti stanno pregando, allora non ce la faccio. Ma quante volte sono perché mi vergogno? Perché non sono abituato? Perché non so pregare bene? Poi che cosa voglio dire pregare bene? Qualcuno deve ancora spiegarmelo. Cosa vuol dire pregare bene? No, io non uso tutte le belle parole che usa Dino. Quando un bambino incomincia a parlare, papà e mamma sono felicissimi, non capiscono niente, fa degli strafalcioni che non finisce più quando parla, ma papà e mamma sono felicissimi perché sta provando a parlare, anche se non parla bene come un insegnante d'italiano, sempre messo che parlino bene anche loro. Quindi perché? Quella è la vergogna, la paura che abbiamo. Per non aver paura dobbiamo morire. Era battuta prima, ma mica tanto. Perché? Gesù disse, se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Chi perderà la sua vita per amore mio e del Vangelo la troverà. Se noi moriamo, non abbiamo più paura della morte. A volte lo vediamo nei film. La persona la più coraggiosa che fa di tutto perché dice tanto la cosa peggiore che possono farmi è uccidermi, io ho già perso tutto, quindi non mi interessa. Infatti Paolo quando scrive ai Corinzi diceva ci siamo trovati in situazioni così brutte che avevamo già rinunciato, dice, per noi è finita. Avevamo già noi stessi pronunciato la sentenza di morte su di noi. Ormai è finita, no, niente, basta. Siamo morti. E quindi la cosa peggiore che può succedersi qual è? Che si ammazzano. Noi abbiamo già pensato che siamo morti. Signore, il resto pensaci tu. Cioè, abbiamo messo la nostra fiducia nel Signore, perché noi avevamo già, consideravamo già come se fossimo morti. Quindi non ci potevamo fare niente di peggio di quello che avevamo. Quindi il fatto di essere morti ci permette di non temere la morte. E se noi siamo morti con Cristo, che cosa si possono fare gli altri? Di chi temerò? Quindi, servite il Signore con timore. La Bibbia ci esorta a fare questo, quindi vogliamo farlo. Serviamo il Signore con timore, avere il timore del Signore. Offriamo a Dio un culto che gli è gradito con riverenza e timore. Pietro, se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, con il timore del Signore, sapendo che abbiamo un Padre. E Malachia. Allora, e questa potrebbe essere la conclusione, no? Allora, quelli che temono il Signore, che hanno timore del Signore, si sono parlati l'un l'altro. Il Signore è stato attento a ascoltarlo. Un libro è stato scritto per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore. Siamo disposti a farlo? Sono disposto a farlo anch'io? Di guardarci tra di noi e dire ci impegniamo a mettere il Signore, che di avere paura, timore del Signore, lasciando perdere tutti gli altri timori perché non hanno importanza, perché per obbedire al Signore, per piacere al Signore, non mi interessa cosa pensano gli altri. Perché questa è la cosa più importante della mia vita. Il temere il Signore, avere quel timore, quella riverenza, quella paura di dispiacergli. Aver paura di comportarmi male, di fare testa mia, perché? Perché ho paura di quello che Dio potrebbe pensare di me. Ho paura di rompere quella relazione, ho paura di fargli dispiacere. Paura perché? Perché so che mi vuole bene, perché so che gli voglio bene. E allora non voglio, ho paura di questo, quindi sto attento in quello che faccio, per non rompere questo rapporto che ho con Dio. Perché? Perché ho più paura di quello che pensa Dio che non di quello che penso io o di quello che pensano gli altri. Quindi riflettiamo su quelle sono le cose di cui possiamo aver paura. Persone, situazione. Magari se troviamo qualcosa andiamo a parlare con qualcuno. Chiediamo aiuto. Io ho paura di questo. So che è sbagliato. O magari non so che è sbagliato. Ma io ho paura. Parliamone insieme. Aiutami a capire le cose. Aiutami a capire come il timore del Signore può liberarmi da questo.